Bene, forse possiamo leggere il secondo testo, che è il secondo grande aspetto, diciamo, della figura del Messia, il figlio d'uomo, il figlio dell'uomo. Possiamo anche dire il Messia divino o il Messia trascendente, sempre uomo, ma trascendente. Daniele capitolo 7, abbiamo versetti. Ah, scusate, a prima c'è, abbiamo messo. Ah no, vabbè, leggiamo Daniele lo stesso, pazienza. Daniele, io avevo immaginato che ci fosse Daniele prima. È la terza scrittura che avete nel foglietto, Daniele 7, 9, 14. Preferisco così. Daniele 7, 9, 14. Daniele, dopo il profeta Ezechiele, prima di Osea, a pagina nella mia Bibbia 19:32. Daniele capitolo 7, versetti, noi leggiamo dal 9 al 14.
Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui. 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Continuai a guardare a causa delle parole superbe che quel corno proferiva e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare sul fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere e fu loro concesso di prolungare la vita fino a un termine stabilito di tempo. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire sulle nubi del cielo uno, simile a un figlio di uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto.
Qui il punto centrale, al centro della riflessione, della rivelazione del profeta, è il potere. Chi comanda sulla storia del mondo? Chi è che ha in mano il potere? Questo è il punto centrale. Noi dovremmo leggere un po' di più del libro di Daniele per anche interpretare qualche passaggio qui sulle bestie, sul corno che dice parole arroganti, eccetera. Daniele vede la storia dell'umanità come una successione di imperi, cioè di punti di accumulo immenso di potere che schiaccia gli uomini. Cioè vede la tragicità della storia umana in cui l'umanità è ridotta in schiavitù, è schiacciata dal potere, dai regni mondani, diciamo. La scena che abbiamo letto, noi ci fermiamo su questi versetti solo, come avete visto è una scena di giudizio. Allora, versetto 9, continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni, un vegliardo si mise a sedere. Chiaramente chi è? Nell'immagine Dio. Si siede. Non c'è solo il suo trono, ci sono parecchi troni. La sua veste, poi si descrive la maestà di colui che si è assiso sul trono. Sua veste era candida come la neve, i capelli del suo capo erano candidi come la lana, cioè l'eternità, cioè Dio. Un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui, inavvicinabile, la sua gloria. 1.000 migliaia lo servivano, gli angeli, 10.000 meridi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Questo è un giudizio. È un giudizio sulla storia del mondo. Andrebbe leggere il capitolo 2, i capitoli precedenti, il capitolo 2 per esempio, del libro di Daniele. Qui però siamo alla rivelazione della verità della storia. Naturalmente questa è una cosa futura. È ciò che Daniele vede in visione che è molto diverso da quello che si sperimenta nella storia. Questa è la verità profonda della storia, che ci sarà un giudizio sulla storia e che sarà tolto il potere ai regni della terra. E sarà sostituito dal potere del regno di Dio, il quale, come voi capite così, non si può combinare con i regni della terra, perché per definizione il regno di Dio sostituisce i regni della terra. Cioè, per i regni, l'impero, diciamo che gli imperi che accumulano il potere schiacciano l'umanità, che è la storia del mondo, le guerre, eccetera. Ci sarà un altro mondo, diciamo, in cui il re sarà veramente Dio. Il regno di Dio vuol dire Dio che veramente regna, lui e non altri. Questo sta alla base di questa visione. Nella visione di Daniele sono delle bestie. Risulta anche qui, per esempio al versetto 11, ma naturalmente bisogna leggere prima, dove sono anche varie diverse bestie identificate, diciamo. Quello che Daniele vuol dire è essenzialmente che i regni del mondo sono bestiali. Sono bestiali. Mentre il regno di Dio è umano. Questo è il significato immediato. Tutto il potere, vedete la fine della visione che è fondamentale, guardando, versetto 13, ancora nelle visioni notturne, ecco apparire sulle nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Un figlio d'uomo vuol dire un uomo, L'espressione vuol dire un figlio d'uomo, vuol dire che è un uomo. Giunse fino al vegliardo, fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo serviranno. Il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai. Questo sappiamo già, che è il regno messianico. E il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. Tutto il regno, che è il regno di Dio, è dato a un uomo, come un figlio d'uomo, dice, che viene presentato a Dio, giunge fino a Dio e Dio dà a lui tutto il potere, toglie il potere ai regni della terra, lo dà al figlio d'uomo. Il regno di Dio è un regno veramente umano, rispetto ai regni del mondo che sono regni bestiali. Questa figura del figlio d'uomo è interpretata già dall'antica tradizione di Israele come una figura messianica. Qui si parla del Messia secondo l'interpretazione tradizionale, questo figlio d'uomo che riceve tutto il potere di Dio. Noi nelle nostre discussioni siamo andati un po' oltre i testi, praticamente al terzo testo che leggeremo. Come ottiene questo regno? Qui non lo dice. Dice che questo figlio d'uomo ottiene tutto il potere di Dio e sostituisce il potere mondano. E allora sarà un'altra storia, sarà un'altra umanità. Questa è la speranza, è la promessa qui, nella visione di Daniele. Il libro di Daniele poi presuppone e anche dice più avanti che questo figlio d'uomo è il popolo dei santi, il quale popolo dei santi diventa, nel libro di Daniele, un popolo di martiri. Quindi non siamo poi lontani dalle prospettive che già evocavamo. Un popolo di martiri, cioè che vincono con la loro fedeltà a Dio. Il capitolo 12 in particolare, ma non solo. E questa è anche la prospettiva del libro di Daniele. Un libro certamente non favorevole alla rivolta maccabaica. I Maccabei ha fatto una rivolta armata in difesa. Certamente Daniele non è in quella linea. Però adesso non entriamo in questa discussione. Ecco, abbiamo qui la figura del figlio d'uomo, che è un termine che Gesù riprende tante volte. Di questo figlio d'uomo si dice, notate, che appare con le nubi del cielo, espressione che va notata, con le nubi del cielo, che non è un tratto descrittivo semplicemente, ma indica con tutto il potere di Dio, le nubi del cielo, indicano la presenza di Dio. È un uomo che però possiede tutto il potere di Dio. Ecco, questa vedremo nell'ultima, in Matteo, che leggeremo alla fine, la ripresa di questi termini. Ecco, ci fermiamo un istante anche qui, se c'è qualche domanda su questo breve tratto. Forse pone diversi problemi, ma non possiamo tutti risolverli qui. Però se avete qualche domanda su questo testo.
Non è che questo brano, dico così, è un pensiero che mi è venuto in questo momento, guardando nelle visioni notturne, ecco, apparire simile ad un figlio dell'uomo, possa essere immaginato come il rappresentante dell'umanità, nel senso che l'uomo è preparato da Dio a diventare come lui, l'ha creato come lui, simile a lui, e che alla fine dei tempi l'uomo diventi come Dio stesso.
Come Dio, sì. Sì, penso di sì. Il rappresentante di Israele, il rappresentante sicuramente, lo dice andando avanti nella visione. Nella visione di Daniele è un personaggio collettivo, chiaramente. Il rappresentante di Israele, il rappresentante di questo popolo dei santi, che non è detto che coincida esattamente con Israele, ma indubbiamente ha a che fare con Israele, questo è chiaro. Ma non è detto che coincida con tutto Israele, questo non è detto. Popolo dei santi. E poi dell'umanità. Il fatto che sia chiamato figlio d'uomo mostra che rappresenta anche l'umanità. Ma ripeto, nell'interpretazione poi tradizionale, senza escludere le altre interpretazioni che rimangono importanti, si riferisce questo testo al Messia. Che è un uomo, però è una figura trascendente allo stesso tempo, giunge fino a Dio, che lo riveste di tutto il suo potere. E quindi naturalmente il suo regno, il suo potere non è certamente alla stregua dei poteri umani. Di Micchi.
Dicevi prima che questo regno sostituirà il potere mondale. Del mondo. Ecco, però qui dice, alla fine del versetto 14, un regno tale che non sarà mai distrutto. Allora questo presuppone che ci sia una lotta comunque nei confronti di questo regno. E quindi che ci sia un tempo in cui, diciamo, l'affermazione piena non è ancora completa, insomma. Cioè noi siamo in questo periodo.
Domanda, non so se volevi rispondere.
Vabbè, sentiamo.
Dunque, la domanda era questa, forse sono io un po' duro, non ho, forse tu hai già risposto, ma anche un po' riallacciandomi alla domanda iniziale della tia. Cioè, la domanda è questa, questo regno del Messia, così come appare dalle scritture dell'Antico Testamento, deve avere una visibilità nel mondo o no? Intanto mi viene un altro dubbio precedente, e se questi diversi tasselli, questi diversi dati dell'Antico Testamento sul Messia sono veramente componibili in unità o per caso non manifestino linee diverse e letture diverse che possono essere anche un po' in tensione tra loro. Ma la seconda cosa è questo, stando all'antico, noi sappiamo, quando arriviamo a Gesù, sappiamo che lui ha detto il mio regno non è di questo mondo, ma se rimaniamo all'Antico Testamento, noi possiamo ricavare che invece, come, scusami questo parallelo che poi forse lo vedremo in seguito nei nostri incontri, come l'Islam si fonda come religione e Stato, anche se è fortissima nell'Islam la tensione escatologica, tuttavia è religione e Stato, così anche la religione di Israele è religione e Stato, e questo Messia alla fine ha una visibilità mondana, ha una vittoria nella storia mondana sui popoli, e che quindi, questo lo dico, chiudo qua per non farla in lunga, che questo ci pone poi un problema nella valutazione di un fenomeno che nessuna generazione cristiana, neppure quella degli apostoli, hanno visto e che noi vediamo, e cioè il popolo di Israele che ricostituisce la sua sovranità con la terra.
Visto. Ce l'avevano allora, no?
Non ce l'avevano.
Beh
no, c'erano i romani in casa, non è,
sì, vabbè, ma erano
non
è la casa stessa, loro.
Non è la stessa cosa, però ecco, la domanda poi alla fine era questa.
No, io non risponderei a queste ultime cose perché ci porta molto lontano. Neanche al confronto con l'Islam mi sembra molto complessa la cosa, non così semplice come l'impressione che tu la proponi. Però eviterei, perché non credo che sia, non ci sarebbe neanche la possibilità materiale. Sono componibili queste diverse visioni, sono composte da Gesù a modo suo. Uno le compone come crede, Gesù l'ha composte, io risponderei così. Siano componibili, non lo so, Gesù secondo lui le ha composte. Io credo che questo è quello che intendeva Gesù, cioè secondo lui andavano composte in quel modo. Però mi pare il punto più critico è la citazione "il mio regno non è di questo mondo". Quando Gesù dice così non intende assolutamente dire che il mio regno è il paradiso e non c'entra con questo mondo. Questa è l'interpretazione tradizionale che abbiamo in testa. Non pensa assolutamente questo. Tanto dice non è da questo mondo, Però, a parte questo aspetto, non intende dire io non c'entro con questo mondo, scusate, non tiratemi dentro a queste questioni perché non c'entro, perché il mio regno, è vero che sono re, è in paradiso. Quando vedete là, lo vedrete. No, Gesù dice che la natura del suo regno non è, dice questo mondo. Quando Gesù dice questo mondo, nel linguaggio apocalittico, è in contrapposizione al mondo venturo. Il mio regno non è uno dei regni inquadrabili dentro questo mondo, è una qualifica, è una qualità. Indica la storia così com'è. Non è uno di questi regni, ma non vuol dire che il suo regno non c'entra col mondo. Addirittura lo sostituirà, lo sconfiggerà, li spazzerà via tutti, secondo Gesù. Però non lo può fare coi mezzi di questo mondo. Questo dice a un Pilato che non capisce niente, naturalmente, non può capire questa cosa, Pilato, però afferma, chi te l'ha detto questo che sono re? Te l'hanno detto, te lo dici da te stesso o te l'ha detto qualcuno, cioè mondo giudaico? Ovviamente. Lui risponde in questo senso. Il mio regno è il regno venturo, del mondo futuro. Il mondo futuro sostituirà questo mondo. Quando si dice questo mondo si intende il mondo com'è, cioè in senso negativo. Così com'è. Mi pare che voglia dire così, io lo interpreto così. Credo che sia abbastanza fondato. Anche se noi abbiamo in mente noi di questo mondo, come se Gesù dovesse dire io non mi occupo di questo mondo. E questo mi sembra un punto importante, perché questo anche fa capire in che senso ci può essere la visibilità umana. Perché certo ci deve essere una visibilità umana del regno di Gesù, ma quale visibilità? La vera domanda non è se ci deve essere una visibilità umana, ma quale visibilità umana può essere quella del regno di Cristo? E siamo da capo, la croce. Finché dura la struttura di questo mondo, non c'è un'altra visibilità se non, quando dico croce, intendo non solo cose negative, intendo la messianicità di Gesù, cioè l'amore, la non violenza, eccetera, tutto quello che le beatitudini. Questa è questa che ci deve essere visibile in questo mondo, fino a che non verrà il mondo venturo. Il mondo venturo ha già una presenza, vedete come sono i concetti su cui si ragiona qui in Apocalittici, c'è questo mondo e c'è il mondo venturo ha già una presenza dentro questo mondo, perché Cristo è già risorto. È un suo corpo in questo mondo. Quindi c'è una presenza ovviamente dentro questo mondo, del mondo venturo. Ma questa presenza, questa visibilità, questa presenza, deve essere una presenza conforme, ed è solo così che ha una presenza del mondo venturo, conforme al mondo venturo. E non secondo le strutture di questo mondo. Perché altrimenti, anche se affermasse che vuole essere la presenza del mondo venturo, in realtà segue la logica di questo mondo. E in realtà serve il principe, tutti i termini anche dei Vangeli, serve il principe di questo mondo, che è un termine negativo, che è il Satana. Gesù lo chiama così, non a caso. Serve quello, e non serve invece gli interessi del mondo venturo. Però c'era un'altra domanda che forse ho lasciato da parte. A che punto siamo, la domanda di Vicky prima qui, a che punto siamo noi? Rispetto a questo testo, tu hai letto questo testo, poi dice, ma noi siamo qui? No, questo testo non si è ancora realizzato, almeno secondo Gesù. Gesù cita questo testo, come vedremo, davanti al sommo sacerdote, indicando un futuro. Vedrete il figlio dell'uomo venire con nubi dal cielo. E difatti, quando Gesù fa il discorso cosiddetto apocalittico, cioè il discorso sugli ultimi tempi, questo discorso si conclude con la citazione di Daniele, ma sempre al futuro. Cioè, direi che il riferimento fondamentale, mi pare, ecco, nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, di questo testo è la parusia. Quello sarà il momento della sostituzione. Adesso non c'è ancora la sostituzione. Dove la vedete voi la sostituzione? C'è il regno di Dio nel mondo? C'è la presenza del regno, indubbiamente. Ma no, non è che il regno di Dio storicamente si sia imposto, altrimenti saremmo dei disperati. Se questo fosse il regno di Dio, non lo so. Il regno di Dio si è introdotto dentro al mondo con la risurrezione, con la morte e risurrezione di Gesù, potentemente, è chiaro, c'è una grande potenza, ma non è la potenza che noi siamo, che noi possiamo misurare sulla base del nostro concetto di forza, che è quello mondano essenzialmente. Non so però se ho, ecco, il resto che è stato chiesto è troppo interessante ma troppo difficile.